naturalmente una ballata rock, ma che diciamo così porta anche un po' di delicatezza nel loro repertorio. Buon pomeriggio. Dobbiamo occuparci adesso di attualità non solo locale, perché questo è un fatto di rilevanza nazionale, forse anche di più. Riguarda, però, essendo noi Radio Diocesana, è giusto anche che ci occupiamo di come cambiano anche i riti religiosi, nel senso che da domenica 29 cambia il messale, ovvero le formule, i contenuti con cui viene celebrata la messa e le formule di risposta da parte dei fedeli. E allora, siccome appunto mi sembra opportuno, no, che ci sia anche la nostra radio a fare un po' di informazione in questo senso, ho contattato niente meno che il direttore della radio, non tanto in veste di direttore, in veste di segretario vescovile, ma soprattutto in veste di sacerdote, perché cambia tutto anche per loro. E allora sentiamo un po' a che punto è lo studio del nuovo messale da parte del direttore di PNR di Don Paolo Padrini. Hai preparato tutto per domenica, Paolo? Ciao, buonasera.
Sì, tutto pronto, buonasera.
Buonasera. Novità rilevanti più che altro nella formulazione, mi pare di aver capito, perché poi il rito non cambierà e comunque la struttura rimane la stessa. Dall'altra parte bisognerà abituarsi a cambiare un po' di formula di risposta, ma cambia molto anche per voi. Questo forse non è neanche un male, perché anche un po' rinnovare a volte spinge anche un po' a riflettere meglio su ciò che si dice da parte dei celebranti, che magari, sai, a volte vai un po' col pilota automatico, senza con questo voler dire che non c'è analogo trasporto. Però, insomma, formule nuove vuol dire anche più attenzione a ciò che si comunica ai fedeli, no?
Sì, diciamo che lo spirito, se vogliamo, col quale cogliere e passare anche questa traduzione, perché poi in realtà è una nuova traduzione del messale, è proprio quello di una vitalità, no? Il messale è lo strumento fisico attraverso il quale si realizza la preghiera, e la preghiera della celebrazione eucaristica. Il fatto di rinnovare una traduzione in qualche modo è un po' come restituirlo alla vivacità dell'attualità, anche all'attualità anche del linguaggio, no? Che passa attraverso le parole che vengono scelte per esprimere dei concetti, e quindi in qualche modo dire con forza che il messale e la liturgia è qualcosa di vivo, che si realizza.
Sì, ed è anche un po' un riportarlo vicino ai testi originali, no, con cui era concepito.
Sì,
credo,
perché tra l'altro appunto parlavamo di traduzione. In realtà appunto nel messale dire nuovo messale significa dire una formula sintetica per esprimere in realtà una nuova traduzione, esatto, del messale, quindi una nuova traduzione italiana del messale nella sua edizione latina ultima, che è stata approvata tra l'altro molti anni fa. Ecco, una traduzione quindi non una riscrittura, non un cambiamento di struttura o di contenuti chiaramente, ma appunto l'utilizzo di parole più precise che sono state fatte, scelte tra l'altro con dei principi, dei criteri, uno dei quali fondamentali, che è stato quello ad una maggiore adesione al testo originale, cioè una traduzione con la quale ci si vuole avvicinare e rendere più precisi e adeguati al senso letterale e senso vero, anche teologicamente inteso, di un testo latino, che poi a sua volta si è tratto da testi del Vangelo, perché poi non dimentichiamo,
certo,
che
il testo base è lì,
chiaro. Il messale raccoglie dei testi, il concetto è molto semplice anche da spiegare. Una volta le prime comunità cristiane non avevano bisogno, non avevano dei libri, celebravano semplicemente ricordando e tramandando quelle che erano state le parole stesse di Gesù, chiaramente, unendole poi magari dei testi dei padri, quindi dei testi spiritualmente ispirati. Quindi tutto questo è con poi una tradizione che si è consolidata, certo, la tradizione, certo, viva della Chiesa
e poi, no, codificata anche proprio, no, perché diventano poi i cosiddetti rituali, no, che portano a ripetere, ovviamente, e rendere familiari certe formule. Però ecco, io auspico questo, perché sia ai fedeli, anche ai celebranti, ho detto prima, però a volte si replica un po' la formula senza pensare troppo a ciò che si dice e al suo significato.
Ecco, infatti quello che induce, o si spera induca, questa traduzione a pensare nella gente è che in realtà quando noi leggiamo un testo nel messale è come se lo leggessimo non, diciamo, a due dimensioni, quindi sulla dimensione del foglio di carta,
esatto,
ma come se lo leggessimo a tre dimensioni, cioè c'è la terza,
prende
dimensione,
vita.
E la terza dimensione è quella della profondità,
ecco,
e la profondità con le varie stratificazioni e le varie ispirazioni si chiama tradizione della Chiesa, una tradizione viva che io rendo viva nel momento in cui leggo quelle parole che sono giunte a me dopo secoli e secoli e secoli di persone che hanno pregato, di santi che hanno riflettuto, di padri della Chiesa che hanno fatto speculazione teologica biblicamente intesa, certo, quindi con un approfondimento della fede, e tutto questo funziona nel momento in cui io leggo quel testo, perché non lo sto semplicemente leggendo ma lo sto pregando,
certo, e quindi ci va anche un sentimento dentro, voglio dire, no?
Un sentimento, ma ci vuole anche un'adesione corretta al testo, ed è giusto che ci sia quindi una nuova traduzione, perché è giusto che una parola venga tradotta nel modo corretto, perché la traduzione giusta chiaramente ne restituisce anche un senso giusto. Tanto per fare un esempio, uno dei testi che cambierà, se ne sta parlando ormai da tutte le parti, no? È ad esempio quello del Padre Nostro, dove la formula è stata del non ci indurre in tentazione, è stata sostituita con il non ci abbandonare alla tentazione,
che rende forse anche un po' più l'idea di un ruolo divino non ingannevole, ma piuttosto che non abbandoni a quello che accade intorno all'uomo.
Sì, è più aderente anche alla traduzione latina,
ecco,
perché il testo latino fa riferimento non a un'induzione, nel senso quasi come se fosse un pungolare, no, ma fa più riferimento a una sorta di non lasciarci che la tentazione non lasciarci soccombere alla tentazione. Chiaramente è ovvio che poi le traduzioni, tutte le traduzioni non sono perfette, non esistono traduzioni,
sì, però
perfette.
Nell'altra formulazione dava come l'idea come se fosse il Dio a volere provare a metterci, ecco, in difficoltà, e che non è probabilmente
non
l'intento
esiste,
che si voleva rendere
fuori, ecco, dalla fede, ecco, è fuori dalla fede cristiana, ecco, questa idea di Dio che ci induce in tentazioni quasi come se ci volesse fare male,
ecco,
al contrario Dio, se vogliamo, ecco,
non ci abbandona nei pericoli in cui potremmo incorrere.
Dio, se vogliamo, non ci abbandona neanche alla tentazione, ma ripeto, Dio è a noi, a Dio, in questo caso nel Padre Nostro, chiediamo di non lasciare che la nostra vita soccomba alla tentazione, quindi semmai gli chiediamo un aiuto positivo per sostenerci nella tentazione, tenendo presente che la stessa parola tentazione, che noi traduciamo con tentazione e la quale ha preso un riferimento di tipo morale,
sì,
in realtà nel testo originale si riferiva alle oppressioni, alle oppressioni religiose. Cioè,
perché c'erano le persecuzioni, le discriminazioni verso i cristiani, no?
Quindi quello che si chiedeva a Dio non era riferito tanto alla tentazione morale. Noi quando pensiamo a tentazione
pensiamo
a delle cose di tipo morale, no?
Tempi diversi.
In realtà il senso originale della parola tentazione latina è quello della persecuzione, cioè non lasciare che le persecuzioni ci abbiano il sopravvento su di noi.
Ci mettono,
quindi,
in
se
difficoltà,
vogliamo,
certo,
è un significato che veramente ci fa vedere Dio nella prospettiva giusta di colui che ci libera dalla tentazione, libera dal male, che,
certo,
ci libera dalle persecuzioni. Questo è per fare un esempio di come una traduzione, se vogliamo, apparentemente innocua, in realtà sia importante, sia un'importante operazione di spiritualità e di fede.
Sì, perché ribalta anche una prospettiva, no, che poteva essere equivocata in questo. E invece nelle altre formule, facendo così un po' di cenni alle cose più importanti che vengono modificate, più importanti nel senso di più anche popolari nella facilità di cui sono state memorizzate per tanti decenni.
Ma se vogliamo allora alcune altre particolarità, poi attenzione, non dobbiamo, in realtà ci sono più, sono poche cose chiaramente che cambiano, e questo lo diciamo anche per tranquillizzare la gente, in realtà però ci sono anche altri elementi fondamentali, quindi non dobbiamo anche neanche sottovalutare. Questa traduzione è quasi un po' lasciando intendere che sia un'operazione inutile, no? Perché non è inutile. Altre cose però particolari, pensiamo ad esempio nel confesso, quando si parla a voi fratelli, no? Noi chiediamo perdono, non dimentichiamoci, confessiamo i peccati a Dio e ai fratelli, cosa che a volte ci dimentichiamo. Nel confesso si parla di fratelli e sorelle, quindi è stata aggiunta
Mi sembra anche giusto, doveroso fare quel distinguo di genere, che poi se vogliamo nelle argomentazioni ufficiali, ad esempio dei papi, quando iniziano le loro l'Angelus, è sempre fratelli e sorelle, no?
Certo, sì, quello già, certamente. Nella preghiera non c'era, è chiaro.
Appunto, tanto vale farlo ovunque.
Nel momento in cui uno parla di fratelli, si riferisce
al genere umano, umano,
ecco.
Però è anche giusto che ci sia questo riconoscimento delle differenze di genere, che ne parliamo nella società di tutti i giorni, perché non farlo nei riti, ecco, in questo caso. Insomma.
Certo, poi ci sono altri piccoli cambiamenti in altri momenti.
Mi pare, diciamo, ad esempio il segno di pace, l'offertorio, queste cose qua forse.
Sì, ci sono alcuni riferimenti lì. C'è un riferimento nuovo nella benedizione conclusiva della messa. Poi soprattutto sono stati aggiunti poi delle preghiere alcuni prefassi, che sono le preghiere che introducono sono l'inizio della liturgia eucaristica e introducono le preghiere eucaristiche, ne sono stati aggiunti.
Quindi il cosiddetto, Signore pietà, Cristo pietà?
Ma no, quando diciamo tecnicamente...
Perché forse lì hanno reintrodotto le Kyrie eleison, addirittura, sbaglio?
Sì, è stato reintrodotto le Kyrie eleison, che tra l'altro questo ha un valore importante, perché l'espressione Kyrie eleison è un'espressione forte, importante, potente dal punto di vista liturgico, che solo in parte può essere sostituita dalla traduzione Signore pietà, no?
Sì, è un'invocazione, no? Di pietà in qualche modo, sì, però è un po' più ampia e più forte forse. No?
Sì, non è solo anche lì diciamo questo, ecco, questo è un concetto che è interessante esprimere. La traduzione serve, se vogliamo, a togliere anche un po' di incrostazioni, no? Anche nel tema del chiedere pietà al Signore, noi in questa parola pietà, perdendo il concetto di Kyrie eleison, noi che c'è nella parola Kyrie eleison, noi abbiamo in qualche modo ridotto la questione del nostro rapporto col Signore a una sorta di, come dire, prostrarsi ai suoi piedi chiedendogli perdono per i peccati, no? La pietà nel senso di non aver pietà di come siamo, di quel che facciamo. In realtà l'invocazione Kyrie eleison rimanda proprio nel senso greco del termine, rimanda proprio al riconoscere il Signore come il nostro Signore. Cioè non è tanto il concetto di dire ho sbagliato, chiedo perdono, ma il concetto è riconosco in Dio il mio Salvatore, che è un'altra cosa. Perché
sì, è anche più, come dire, un'invocazione a chiedere uno sguardo, cioè preservaci, aiutaci.
Uno sguardo diverso sulla nostra vita.
Ecco, in questo senso.
Che arriva dal fatto di rivolgersi a Dio come Salvatore, perché è chiaro che se noi ci rivolgiamo a Dio come dominatore, ovviamente il suo sguardo sulla nostra vita sarà uno sguardo di un certo tipo. Invece Dio è il nostro Salvatore.
Cosa c'è anche un po' di retaggio dell'Antico Testamento in quello, in una traduzione, no?
In realtà no, perché poi anche lì, andando a studiare bene i testi del Primo Testamento, come si chiama, più che antico o vecchio, del Primo Testamento si vede che in realtà non è questa il popolo di Israele non aveva questo rapporto con Dio. Per il popolo di Israele Dio è un Dio dell'alleanza, non è il Dio a cui io mi devo sottomettere a prescindere da tutto. Io Israele è un Dio nel quale io metto, ripongo.
Sì, è stata, diciamo, se vogliamo, perché? Una traduzione un po' semplificativa, che però sottende delle cose che nella versione invece della parola greca non c'erano, ecco, non era quello l'intento.
No, assolutamente.
Era una semplificazione, diciamo.
Ecco, questo per dire che di queste cose.
Mi è piaciuta l'espressione, Paolo, che hai usato, toglie un po' di incrostazione il nuovo messale, perché in effetti serve anche ad andare un po' più in profondità,
tempo,
no?
Incrostazioni date dal tempo, perché è il tempo che passa, anche un po' con l'abitudine del ripetere delle cose.
Infatti,
come se fossero delle formule.
Sembra di dire un po' l'elenco del telefono, senza offendere nessuno.
È brutto dirlo, ma adesso noi volgarizziamo un po' il discorso.
Però a volte succede.
La cosa.
E a volte diventano parole un po' così. Invece, riflettendoci, prende tutt'altro significato.
Sì, assolutamente. Infatti, da qui la mia speranza è che è la speranza di tutti e che ci possa essere anche un po' un momento adesso del tornare anche a capire, a studiare il messale, a capire quali sono anche con i nostri fedeli, no? Il fatto di dire una frase, di dire no, beh, non è più la stessa, no, per quale motivo?
Che senso ha, esatto.
Senso,
e ti chiedo questo,
noi?
Come fate voi preti adesso a comunicare queste novità ai fedeli che seguiranno la messa? Fate un piccolo preambolo magari prima delle funzioni di domenica, distribuite dei pieghevoli, come funziona?
Non ci sono ovviamente disposizioni generali. La nostra
sì, però come tua sensibilità allora?
No, la nostra diocesi si è dotata di alcuni strumenti molto semplici. È stato preparato dall'ufficio liturgico un piccolo pieghevole che è stato messo a disposizione, nel quale ci sono concretamente quelli che sono i cambiamenti nelle risposte dei fedeli, perché in modo che i fedeli abbiano in mano per le prime volte, poi insomma,
certo,
si abitua facilmente, un testo corretto al quale attenersi. Ai sacerdoti e anche ai fedeli verrà data la possibilità, attraverso delle pagine scritte dal vescovo sul popolo, che poi tra l'altro anche noi come radio divulgheremo probabilmente in una forma audiovisiva.
Bene, così anticipiamo anche la notizia al popolo in edicola da oggi, tra l'altro.
Di alimentare, cioè di studiare un po', di capire il senso di quello che è stato cambiato. Per cui la diocesi sta cercando e continuerà a offrire strumenti. Beh, il primo incontro, ad esempio, che ci si è tenuto con i sacerdoti il mese scorso, virtualmente, a distanza, è stato fatto...
comunque sono stati fatti
quello
degli incontri formativi,
insomma, che è stato fatto 2 mesi fa in presenza reale a settembre, è stato fatto in cattedrale parlando del messale, quindi comunque il vescovo sta fornendo ai fedeli e ai sacerdoti degli strumenti poter capire bene quello che sta succedendo. Poi concretamente noi ci troveremo domenica a dover stare un po' più attenti, noi sacerdoti.
Infatti, chiuderei con questa battuta. Ti tieni 2 appunti lì pronti da far cadere l'occhio?
Basta fare le cose con calma.
E poi arriverà il pilota automatico anche per quello, perché insomma vi abituerete tutti anche a comunicare. Poi voi ne conoscete il significato spesso meglio dei fedeli, quindi non sarà difficile, credo, andare ad apprendere le nuove formule. Però primi
tempi. E poi
tempi.
Se vogliamo è anche una cosa bella. È una bella avventura quella ogni tanto di avere la possibilità di fermarsi un po' di più su quello che diciamo, capirne meglio il significato.
Perché comunicate poi meglio, anche voi, non è soltanto automatico.
Meglio anche il senso, ecco.
È vero. Bene così, allora, un grosso in bocca al lupo a tutti i sacerdoti, non solo della diocesi di Tortona, e ai fedeli, naturalmente, le attenzioni per quanto riguarda queste nuove formule che renderanno il rito probabilmente anche un po' più attento, vivo e partecipato. Come diceva giustamente Don Paolo, il nostro direttore, che salutiamo e ringraziamo per questi rapidi aggiornamenti, così anche in questo caso più sulla sua professione che non su quello che riguarda la sua professione di fede, che non quello che riguarda il discorso radiofonico. Comunque anche noi saremo, appunto, come diceva Don Paolo, no? Coinvolti dalla pubblicazione sui nostri social e sul sito dei video con cui Monsignor Vittorio Viola andrà a illustrare queste novità che riguardano appunto il messaggio.
Bene, vi lascio che ci sono le campane che suonano.
Le sento e noi abbiamo il giornale radio dopo.
Grazie.
Le campane. Ciao Paolo.
Grazie a voi.